Santa Veltroni a nominare Odevine. Carmina ti gestiva tutti i bar della Rai. Ex terrorista con un occhio solo di estrema destra, mentre Buzzi al telefono ascoltato pure dai Ross. Se tu vuoi che una ragazza sia assunta, questa mucca deve essere muta. Wow, wow, mafia mia, mafia la giudia, sui rom specula in periferia.
Allora, buonasera Dado, mi senti? Sei in ascolto?
Sì, sì, sono in ascolto.
Ti volevo accogliere che uno dei tuoi pezzi esilaranti di un po' di tempo fa, insomma, adesso non so se lo sentivi al telefono, Mafia Mia, insomma, uno delle tante tue performance, quindi piacere, intanto grazie e benvenuto a Radio Città Aperta.
Ciao ragazzi, grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, chiaramente, insomma, riepilogare tutta la tua carriera è lunga, però io inizierei dicendo velocemente, come se... Siamo andati con te da, insomma, dalla parte Maurizio Costanzo di tanto tempo fa, ma da Zelig a Zelig, nel senso che tanti anni fa, dopo il Maurizio Costanzo, avevi comunque esordito a Zelig, e nel 2021, durante tutte le tue performance di andata e ritorno, ci sei, insomma, tornato. E in mezzo tante cose, fra altre cose anche avvicinamenti, mi viene a dire, nella tua comicità e anche nella tua ricerca anche alla politica, perché insomma è il palco di Beppe Grillo, la trasmissione di Michele Santoro, insomma tutte cose che poi io, per quanto riguarda, faccio informazione politica anche, mi ricordo con grande piacere.
Io sono stato, da chi mi ha ospitato, ho sempre fatto quello che è il mio mestiere, che è fare satira, satira di costume. La satira politica in qualche modo mi riguarda in maniera molto
marginale,
molto alterata, perché in realtà la mia è sempre una satira di costume, cioè il costume della società. Quando si parla di mafia capitale, si parlava di mafia capitale, poi è diventata una cosa tra luce e vino, è un malcostume della gente, delle persone che fanno le piccole corruzioni, i vigili che prendono le mazzette, oppure ispettori del lavoro che vivono di tangenti bianche, capito? Insomma, tutto questo malcostume romano che tutti conoscono. Io, facendo un mestiere in cui vivo la notte, finisco le mie serate tardi, vado a frequentare tutti dopo teatro, e tutti i gestori dei locali dopo teatro mi hanno raccontato dagli anni 90, 2000, così, quali sono la realtà dei malcostumi che succedono nella capitale. Quindi mi sono sempre cibato di racconti e poi li ho messi un po' in musica, perché prendere in giro i prepotenti lo faceva Triluzza, ed è il compito di chi fa questo mestiere.
Ma assolutamente, infatti è quello che ci piace, insomma, satira, come dicevi tu, è chiaro, non è necessariamente politica, ma è il racconto quotidiano di quello che è la nostra società, insomma, nel bene e nel male. Chiaramente poi adesso hai parlato tu di messa in scena, sicuramente questo periodo di pandemia non ha aiutato nessuno, e quindi neanche il settore del teatro, però possiamo finalmente dire, anche con questo nuovo ritorno dal 9 febbraio fino al 20 al Teatro Golden di Via Taranto, insomma, ci sono più di 10 giorni, quasi 2 settimane di teatro dedicato a te, uno spettacolo appunto che curi, e anche la regia insieme a Emiliene Lucisano, Alessio Tagliento, no? E Nicolò Innocenzi. Quindi sicuramente penso che sia bello far tornare le persone finalmente a vedere gli spettacoli dal vivo, intanto.
Allora, andare a teatro è una cura per l'anima, perché quando vai a teatro non esci solamente di casa, ma vai a fare un'esperienza che ti porta a specchiarti nell'attore che sta sul palco. Volente o nolente, ti identifichi nella storia che poi viene messa in scena. E questo è un esercizio mentale, un esercizio morale, un esercizio straordinario. Noi che facciamo i comici, io rappresento una categoria, non abbiamo nulla da insegnare, noi dobbiamo soltanto alleggerire l'anima, tant'è vero che non abbiamo soluzioni, diamo solamente un punto di vista un po' più scanzonato della realtà, e la gente se lo guarda dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei comici, si accorge che la vita, per quanto possa essere certe volte un po' infausta ed avara, attraverso lo spirito dell'umorismo, attraverso il sarcasmo, l'ha detto anche il Papa l'altro ieri in televisione,
sì, no? Assolutamente sì.
Ecco, abbiamo la fortuna di riuscire a far sopportare la realtà in maniera più bella e più leggera, e questo è il nostro grande vantaggio. Quindi tutti quelli che poi vengono a teatro si rendono conto di quello che sto dicendo e sanno quello che sto dicendo.
Cioè, io aggiungo che però il teatro tu non hai esaltato tanto, ma insomma invece il teatro secondo me, oltre che fa riflettere, volendo in qualche maniera questa riflessione introspettiva alla quale accennavi tu, insomma ti può anche, non dico far cambiare idea, ma magari dare anche, no, un lato informativo forse diverso, no, da quello che, al quale purtroppo siamo abituati quotidianamente, da un'informazione che ormai da un certo punto di vista è monotematica, e anche con i social insomma alla fine c'è un dibattito che non è così poi riflessivo e così introspettivo. E quindi in questo tuo spettacolo Grande, Grosso e Vaccinato, questo è il titolo, fra altre cose fai un riferimento non solo a, chiaramente a tutto quello che abbiamo vissuto, no, con le vaccinazioni, con i Novax, con chi era d'accordo, chi non è d'accordo, la pandemia stessa, questa anche paura del virus, però fai riferimento effettivamente a questo modo di dire, Grande, Grosso e Vaccinato, sei adulto e vaccinato, come diceva la mamma tanto tempo fa, e quindi a noi stessi, insomma, la crescita umana della persona.
Sì, era una battuta, Grande, Grosso e Frescone si dice a Roma, no? Ma anche nel resto d'Italia viene detto a tutti: guarda, sei grande, grosso e vaccinato, ma che vuoi adesso? Ma mo, prenditi le tue responsabilità, fai le tue scelte e non ci rompere le scatole a noi. Ecco, era un po' questo qua che è sempre stato so come accento nei confronti di questa parola. Io l'ho messa, l'ho fatto diventare il titolo del mio spettacolo, e in realtà mette in confronto poi un elemento molto divisivo, che è proprio questo argomento del vaccino, che purtroppo...
Pronto? Ci sei?
Una manifestazione contro chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, e questi grandi scontri creano sempre un po' di romanzo, c'è sempre un po' di Ettore Achille in ognuno di noi, e anche in questo è un periodo storico, se ci pensi, se ci stanno chi la pensa in mask e no pass, chi c'ha ragione e chi pensa di aver ragione e chi pensa di aver torto, perché in realtà è sempre, non si sa chi è che c'ha ragione, c'è sempre qualcuno che vorrebbe aver ragione rispetto a qualcun altro.
Sì, questo sicuramente, ma secondo te, ecco, adesso così aprendo soltanto e chiudendo subito una parentesi, chiamiamola semiseria, come si dice poi certe volte nel teatro, però è vero che la gente si è sentita e si è vista contrapposta. Però secondo te ha avuto anche l'alibi dell'informazione? Ecco perché dicevo che tante volte anche la satira, e quindi il lato dell'artista, quello che metti in scena anche te, magari da un certo punto di vista aiuta, no? Perché sdrammatizzare ti aiuta anche a far riflettere. C'è stato secondo te comunque una carenza informativa da parte, insomma, che viviamo e che abbiamo vissuto quotidianamente?
Più che una carenza c'è un'iperinformazione, e l'iperinformazione fa sì che tu per fare una trasmissione televisiva non puoi mettere soltanto uno che la pensa in un modo e l'altro che la pensa in un altro, o solo uno che la pensa in un modo, devi per forza avere anche l'altra faccia, e quindi crei proprio il dibattito in questa maniera, che uno dice una cosa, l'altro poi c'è un moderatore che lì è d'accordo, alza la palla, fa in modo che l'altro schiacci. Questa iperinformazione ha fatto sì che oggi siamo invasi da paradossi di comunicazione, perché vediamo personaggi che dicono prima una cosa, dopo due mesi ritrattano, ne dicono un'altra, si pentono, e questa cosa crea nei confronti di un ascoltatore magari poco scolarizzato, forse poco attento, o comunque giustamente distratto, a farsi un'idea di una persona che poi si stanca e dice: ma scusa, io magari per lavoro faccio il barista, mi metto a fare faccio 100 caffè al giorno, e se ne faccio uno male, quello lì me lo tira addosso, ma per quale motivo devo sentire gente che fa il virologo in televisione e poi dice una cosa e poi ne dice un'altra, e perché a quello nessuno gli tira un caffè addosso? Ecco, è un po', uno rivendica l'approssimazione di un'informazione, oggi è certa al 100% di dire una cosa, domani al 70, dopodomani al 50, dopodomani ritratta. Ecco, questo fare le finte, essere sempre far sempre una finta rispetto a quello che ci vogliono dire.
Del resto siamo sempre, come si dice anche usando un linguaggio calcistico, siamo 50-60 milioni di allenatori in Italia, quindi siamo diventati di colpo anche tutti virologi, tutti immunologi, insomma. Però per voi è stato un po' come nella politica degli anni 90, il berlusconismo, è stato materia di, diciamo, di lavoro, perché insomma alla fine...
Ma il rapporto è sempre lo stesso, no? Quando qualcuno sale in cattedra, volente o nolente, un po' l'aria dello sbruffone ce l'ha. Vai a vedere questi signori che parlano, quando alzano il tono di voce, quando rispondono, insomma, devono anche tener conto. E questi qui, invece di essere, come dire, di migliorare la società, creano proprio dei modelli di emulazione. Quindi se tu sei arrogante in televisione, tutti i potenziali arroganti dicono: oh, l'ha fatto lui, mo lo faccio anch'io, e vai, e si sentono in diritto poi di essere arroganti.
Aspetta che ti perdiamo un qualche attimo, ti perdiamo, forse si sposta. Senti, ma al centro del tuo spettacolo poi c'è, ovviamente, come avete scritto anche nell'impreparazione, no, dell'uomo, della nostra società, tutto ciò che ha comportato questa nuova ondata di digitalizzazione, cioè non solo per la parola smart working, perché tutti quanti stanno ancora a casa, in effetti molti dipendenti pubblici e privati stanno a casa, ma anche pensando alla DAD, alla scuola, quindi sono mancate le strutture, sono mancati i computer, sono mancate le reti, insomma, quindi è un aspetto che poi nel tuo spettacolo, che appunto, ripeto, dal 9 febbraio al 20 febbraio al Teatro Golden, hai messo in scena.
Sì, mi porto questi argomenti che sono molto cari a me, anche perché ho dei figli adolescenti e quindi ho visto un po' da vicino cosa significa lo smart working, la scuola in DAD, la presa in giro.
Sì, eh beh, sì, è vero.
Sì, no, dico, la scuola sembra la presa in giro, la DAD. Poi io mi chiamo Dado, ho fatto anch'io uno spettacolo in DAD e lo spettacolo si intitolava Dado in DAD, che sembra già una presa in giro il titolo.
Con del resto l'assistente vocale Carlotta in scena, dici sì. Qualche cosa, perché a me mi viene, non avendo visto ancora lo spettacolo, no, mi viene da pensare, non so, alla grandissima performance di Alberto Sordi, no, con il famoso film con il robot in casa che in qualche maniera aveva tentato di sostituire tutto ciò che riguardava il mondo femminile, l'aiuto in casa, la badante, la donna delle pulizie. Chi è Carlotta?
Carlotta è l'alter ego di quelli che oggi hanno Alexa, chi ha Cortana, chi ha Siri, chi ha Mercedes, chi ha un assistente vocale di qualsiasi piattaforma. La mia si chiama Carlotta, naturalmente la mia non è vera, è tutta studiata, le battute sono tutte quante scritte da autori, ci mettiamo lì, e quindi reagisce, sembra naturalmente un discorso, un dialogo improvvisato, ma è tutto scritto dalla prima all'ultima battuta. E lei sta nel teleschermo, in un grande LED wall, dove parla, una ragazza molto carina, e in qualche modo cerca di accompagnarmi, mi accompagna come una satira, appunto, di costume. Chi c'ha Alexa e parla con Alexa, io c'ho Carlotta e parlo con la mia Carlotta, facendo vedere come ci si comporta e quanti problemi si possono avere a parlare con un'intelligenza artificiale, perché rimane sempre un'intelligenza artificiale.
Sì, beh, no, infatti comunque introduci un altro dato di fatto della nostra realtà, perché in effetti tutti quanti noi abbiamo, io onestamente ancora non ce l'ho a casa e sto cercando di resistere, però entro in case di parenti e di amici con questo sistema, quindi prego.
Tra l'altro è un assistente vocale che piace molto ai bambini, tanto è vero che ai miei spettacoli ci sono sempre famiglie dove portano anche dei ragazzi giovani, adolescenti, perché quando parla, io poi a un certo punto le propongo di fare degli scioglilingua e lei non riesce a farli proprio perfettamente, e fa molto ridere quando Carlotta sbaglia gli scioglilingua.
No, ma in effetti, quindi è sicuramente un argomento, ecco, quindi anche questo di portare i giovani al teatro, hai fatto bene a dirlo, perché è una cosa che ci fa piacere, perché il teatro sennò sembra sempre ovviamente limitato e confinato agli adulti e anche agli over 50 e oltre, quindi invece se riusciamo anche in questa location, perché il Teatro Golden, insomma, diciamolo che da un po' di anni è cambiato, fortunatamente ha portato lì a quartiere Appio anche una ventata di novità. Ecco, che cosa possiamo aggiungere del tuo spettacolo e anche di tutto ciò che c'è l'intorno al Golden, Dado?
Beh, è uno spettacolo per famiglie, ma non solo, per ragazzi, giovani, adolescenti, e poi si parla di trap, perché nel fenomeno di costume più giusto, più prepotente di questo momento è proprio la musica trap. Non so se tu l'hai mai frequentata facendo radio, però io prendo dei modelli e li faccio proprio vedere al pubblico per far capire in che maniera i nostri ragazzi subiscono e ascoltano la trap, che è un linguaggio molto forte, molto crudo, molto violento, inneggiano alle armi, alla violenza, al trattare male le donne, insomma tutto il contrario di quello che dovrebbe essere un comportamento virtuoso e che cerchiamo di insegnare a una società che sta crescendo e che dovrebbe aver imparato dagli errori del passato. In realtà sembra che torniamo sempre indietro.
No, assolutamente, ce ne siamo dovuti occupare purtroppo, anche perché, se tu ti ricordi, insomma, ci sono state vicende, compresa la discoteca nelle Marche, insomma, dove poi è morta quella mamma in attesa proprio dell'artista che sarebbe dovuto venire, insomma, il treppista di turno. Quindi comunque purtroppo ce ne siamo dovuti occupare. Poi è chiaro che non disdegniamo le correnti musicali per seguire le che cosa fanno i giovani, però in effetti anche questo filone della violenza, non è, almeno per quanto riguarda noi, anche vecchi ascoltatori di musica e vecchi, diciamo, speaker musicali, non ci ha convinto tanto, anche perché è una forma di protesta un po' diversa da quella che per esempio era il rap, che comunque era una protesta anche indirizzata da qualche parte. Invece qui questo leitmotiv della violenza tout court, insomma, è un po' così, diciamo, sospendiamo il giudizio. Però hai fatto un riferimento alla musica, e quindi mi viene a pensare anche al tuo spettacolo del 2006, Sanremo contro Sanremo. Ma questo Sanremo qua oggi, nel 2022, e anche onestamente quello dell'anno scorso, come lo trovi? Lo trovi più vicino ai giovani?
C'è il tentativo, perché vedo molti ragazzi giovani che oggi sentivo un'intervista di chi ha vinto, di Blanco, che diceva che la madre di un suo amico che l'ha portato a un concerto gli ha detto: ma il tuo amico è francese? Cioè, mentre cantava, siccome sbiascica le parole, non capiva la madre di che nazionalità fosse. Lui cantava "è blu celeste" senza scandire "è blu celeste", lo canta "è blu celeste, blu celeste", fa tutto questo birignavo calcificato dentro le gengive, e quindi anche lui si diverte nell'usare un linguaggio che probabilmente non è chiaro. Però loro, secondo me, la grande intuizione di questi ragazzi è che probabilmente non serve essere chiari, non serve finire le parole, non serve finire la desinenza della parola, anche Salmo lo dice. Probabilmente riescono a dare l'idea di quello che vogliono dire senza essere per forza
esaustivi, insomma, certo,
burocratici, insomma, un testo burocratico, capito? Finire la frase, perché sennò non capisce. No, la gente, anche se non capisce che cosa c'è scritto, l'importante è che senta un po' l'anima di chi la sta cantando. Ecco, questo è secondo me un aspetto bello, che è stato anche premiato, perché sì, i due ragazzi di Sanremo, anche se certe volte non si capiscono mentre parlano, così, però evidentemente in quel modo di parlare c'è un'anima che ti fa riconoscere un essere umano che sta dall'altra parte. E questo è l'intento della musica, cioè non deve essere un testo che tu capisci dalla prima all'ultima parola, può essere un testo dove non capisci niente, però vedi o ascolti e riconosci un'umanità.
Certo, che poi comunque, diciamo, testi di questo tipo ce li abbiamo avuti anche in grandissimi successi internazionali di musica rock, quindi che se tu andavi a leggere che cosa dicevano, in effetti non è che poi traducessi, insomma, una poetica come Bob Dylan. No, non è stata tutta Bob Dylan la musica rock, quindi, degli anni 70. Senti, a parte che Blanco ha scritto oggi sull'Ansa che in qualche maniera è vicino ai giovani, ha dato un monito, attenzione al web, quindi da giovane a giovane, insomma, ha dato anche un monito positivo da questo punto di vista sul non fidarsi di tutto quello che avviene nel web. Quindi, insomma, mi sembrano anche giovani con la testa a posto, forse, questi due che hanno vinto Sanremo.
Mo gli è esploso un carico di responsabilità importantissima, gli diranno tutti quanti: attento a come dici, attento a come parli, a occhio dove ti metti i piedi. Quindi, insomma, hanno un grande carico di responsabilità.
Senti, facendoti intanto in bocca al lupo, ovviamente con il solito merda, merda, merda che si dice per chi fa teatro, no? La notizia proprio di queste ore, ma già ce l'aspettavamo, che finalmente almeno torniamo fra qualche giorno a toglierci almeno le mascherine, no? E quindi, visto che poi dopo, quando io ti lascio, manderò un altro pezzo tuo esilarante sul vaccino AstraZeneca. Quindi che facciamo? Nel senso, ci prepariamo piano piano a tornare alla normalità?
Ma è la normalità, sai che c'è, che
brutta parola,
qualunque posizione, qualunque stato delle cose, dentro rimaniamo sempre quei soliti vecchi rincoglioniti esseri umani che si comportano sempre nello stesso modo. Cioè, noi ci adattiamo a tutto e trasportiamo sempre il modello nostro degli esseri umani in qualunque situazione, sia che stiamo in emergenza, sia che stiamo in benessere, sia che stiamo in decadenza, sia che stiamo in così. Alla fine l'essere umano è sempre uguale a se stesso. Io non ho mai visto nessun periodo storico che ha aiutato l'essere umano a diventare migliore. Ecco, questo a me fa pensare.
No, questo no, hai ragione. Però fai riferimento però sicuramente a tutto questo periodo di pace, almeno per quanto riguarda l'Europa. Ovviamente non andiamo a ripescare i periodi in cui magari l'essere umano soffriva o per guerre o per carestie serie.
Sì, no, ma proprio per questo, cioè, dovremmo aver imparato dagli errori, dalle grandi, insomma, le grandi tragedie, no? Dovrebbe aver insegnato, e purtroppo noi pensiamo che abbiamo imparato. In realtà domani nasce un altro figlio del quale lui non sa niente della vita e nessuno riesce a insegnarglielo quell'insegnamento che tu magari, che i nostri nonni hanno appreso nel dopoguerra e tramandarlo al prossimo. Nessuno lo riesce a insegnare. E quindi noi ci rinnoviamo in continuazione e torniamo sempre a fare dei passi indietro e mai passi avanti.
Va bene, questo dato, noi ti ringraziamo tanto, anche che ti abbiamo rubato 20 minuti e quindi insomma, però per presentare quello che fai nei prossimi giorni al Teatro Golden ci sembrava doveroso, anche perché ci interessa partecipare e affinché insomma si partecipino in tanti. Quindi ricordo che lo spettacolo è in scena mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 21, il sabato ovviamente c'è un bis sia alle 17 che alle 21 e la domenica anche 16, 18 e 30. Quindi noi di Radio Città Aperta ti salutiamo e appunto ripeto, auspichiamo, ma sicuramente non abbiamo dubbi sul fatto che ci sarà grande affluenza e grande voglia di tornare al teatro, anche per, insomma, un teatro anche che ti fa stare bene in qualche senso, no? Quindi fa riflettere, ma è pure un po', insomma, leggero.
Ma guarda, si riflette, te l'ho detto, come dicevo prima, molto poco.
Virgola.
In realtà lo spettacolo è basato non per far riflettere, ma per alleggerirsi l'anima. Lo spettacolo è divertentissimo, si ride dall'inizio alla fine e ci sarà anche un grande ospite, Maurizio Battista, domani. Quindi è una sorpresa che svelo molto volentieri.
Ah, perfetto, beh, grazie. Allora, un piccolo scoop, ti ringraziamo. Allora, buon lavoro e grazie ancora.
Grazie a voi, grazie infinitamente.
Ciao Dato, ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.
Chi se ne frega? Ieri mi so fatto il siero.
E quindi ringraziando Dato per l'intervista, ci ascoltiamo a fine intervista questo altro suo pezzo esilarante, nel quale appunto faceva riferimento al vaccino AstraZeneca e quindi un po' così, ha detto, per essere leggeri, non riflettere troppo, ma insomma i vaccini ci hanno fatto riflettere tanto.
AstraZeneca, mi fido e chi se ne frega. Ieri mi so fatto il siero, oggi c'ho i piedi un po' a palma, un braccio è tutto nero e l'altro braccio me baila. Fortuna so è tutto intiero, ma m'è sparita una palla. AstraZeneca, vaccino AstraZeneca, AstraZeneca, me fido e chi se ne frega. Me so spuntate le ali, sento il citofono e abbaio, e nei rapporti carnali e me se illumina il buio. Mia moglie è molto contenta, mo so più lungo de 30. AstraZeneca, vaccino AstraZeneca, AstraZeneca, me fido e chi se ne frega. E mi hanno fatto firmare dei documenti importanti in cui io devo accettare i rischi di tutti quanti. C'è scritto in modo nascosto, se muori non ti conosco. AstraZeneca, vaccino AstraZeneca, AstraZeneca,
cieca, ne fido e chi se ne frega. Naturalmente si scherza, non mi sono spuntate le ali, non mi sono manco cambiate tutte queste, non ho manco fatto il vaccino, quindi è vero, l'unica cosa che però ti fanno firmare che alla fine non è mai colpa loro qualunque cosa succede. Ciao.